di Saladino, che era l'unica che c'era sul sussidiario. Per chi ha studiato qualche anno fa, vi ricordate, il mio sussidiario era come, quando, perché. Non so se qualcuno me lo vede. Tu ridi, ma era così.
Ma ce l'avevo anch'io.
Anche tu. Penso, è stato aggiornato però rispetto a noi, no?
Si spera.
No, per dire, in quel momento per me l'Islam era semplicemente il Saladino, basta, non esisteva la faccia, nel colore, nella mano di un musulmano. Oggi, a distanza di 40 anni, la storia è completamente diversa, poco tempo, guarda come è cambiata, no? E quindi in questo senso la storia e anche la migrazione, ecco, chiudo con questa parentesi, quando si legge il fenomeno migratorio, sulla questione della costruzione di sistemi che Don Tonino chiamava convivialità della differenza come nome della pace, le migrazioni sono state quelle che in tanti modi hanno costretto le nostre comunità cattoliche a fare i conti con i cristiani non cattolici e con le altre religioni. Nell'arco di 25 anni, 30 anni, in quasi, cioè nel 50% delle nostre famiglie sono entrate delle donne ortodosse, le famose badanti, tutte ortodosse, quasi tutte. No? Quando è che un ortodosso veniva a casa mia? E sì, per dire, no? Un ortodosso, va a finire, che manda via, questo che diremmo noi in dialetto, no? Per metà sono entrate nelle nostre case, donne, uomini che poi venivano a lavorare, ma soprattutto donne ortodosse, hanno cominciato a pregare insieme alle nostre mamme e ai nostri papà. Ma si può pregare insieme, penso posso pregare con gli ortodossi. Cioè viene da ridere, ma è così i viaggi che facciamo, le migrazioni che mi hanno portato vicino a casa mia il centro islamico oppure il tempio Sikh. No, uno diceva i Sikh
Sandokan,
sì, ecco, esatto, i Sikh, al limite li collegavi a Sandokan, è vero, sì, Treman Nike, ve li ricordate? Sandokan e tutto il resto, ma li leggevi e sembrava un mondo così lontano, di avventure, di fantasia, e poi invece li hai fuori casa, lavori con lui. Guardate le migrazioni, che noi consideriamo un fenomeno tragico, che processo culturale hanno avviato di incontro, di apertura di spirito, di dialogo interreligioso, ecumenico e di prospettiva. E che questo ce lo dimentichiamo, guardiamo solo le cose negative. Mi pare che uno sguardo di speranza anche in questo senso è interessante. Non è un sistema generale, ma è una realtà vivace.
Allora, due domande nostre, una, almeno una era piccola e una Fabio Corazzina. So che vorresti alzare tutti la mano.
Li abbiamo spremuti.
Sì, siamo un po' travolgenti, però.
Prolissi.
Allora, ciao. Volevo innanzitutto capire un tuo parere riguardo all'aspetto della migrazione, visto che la positività vista da Fabio Aurora non è quella che, o almeno da parte mia, sento in giro. L'altra sera, guardando il film A spasso con Daisy, mi è venuta all'orecchio questa frase: non ho paura dei fratelli che vivono nelle tenebre, ma dei nostri fratelli che vivono nella luce del silenzio. E questo è un aspetto che... Quindi, poi un altro aspetto ancora, si aggiunge sempre a Fabio, è realmente l'identità della fede cristiana, o non mi ricordo più bene dove devo posizionarmi. Allora, Cristo, sì, ma dentro a tutto questo contesto che è messo in discussione, globalizzazione tra l'altro, come devo guardare il mondo da qui in avanti? È ancora gestito dalla religione o è la globalizzazione che gestisce la religione? O i poteri forti? Interrogativi che qui magari, non so, le persone che saranno presenti sono interessate. Tra l'altro io il quarto appuntamento qui vengo, e ogni sera vengo qui e penso di addormentarmi, invece non è così. Sarei stato volentieri a prendere una Sanremo, che sto tranquillo. L'adrenalina va alle stelle, quindi uno dopo l'altro. L'altra volta abbiamo sentito Raffaello Rossi che ci parlava di ragazzi oggi, quindi delle identità che riguardano sia gli adulti sia i ragazzi. Chiarimento tanto per capire domani cosa devo fare. Grazie.
allora, queste domande erano
per tutte e due.
Ma credo. Poi, perché poi Fabio deve tornare a Brescia stasera, quindi
allora rispondi.
Ciao. Allora, diciamo, le religioni sono sempre state, come dire, un veicolo di, diciamo, di, come dire, di violenza forzata. Anche noi che adesso in qualche modo tante volte ci scandalizziamo di fronte alle vicissitudini che vediamo in televisione o via internet per quanto riguarda le stragi di Al Qaeda oppure dell'ISIS, non dobbiamo dimenticarci dei danni che abbiamo fatto con le crociate, per esempio, oppure con i conquistadores spagnoli che andavano in nome di Dio, nostro Dio, a rubare o a depredare i nativi americani. O, peggio ancora, perché questi erano, diciamo, fatti storici, vediamo i fatti attuali, la finalmente acclarata e confermata, per esempio, turpe, come dire, violenza nei confronti dei minori da parte della stessa Chiesa. Allora, la mia richiesta è questa. Potremmo mai noi sperare di avere veramente una trasformazione della Chiesa in modo tale che la stessa possa essere veicolo di una reale pace nel mondo? Perché la mia impressione è che alla base noi abbiamo una Chiesa formata sulle, sulle attività locali che, per quanto io possa vedere, funzionano molto bene. Abbiamo invece sopra il vertice che mi pare molto politicizzato e che questo poco ci senta. Nella seconda serata che c'era qui la dottoressa Morra ha fatto un excursus da Papa Paolo Giovanni XXIII fino a Giovanni Paolo II. E l'impressione è che tutti questi grandi papi avessero comunque delle contraddizioni. Per cui secondo me è un po', come dire, lunga a venire la trasformazione. La speranza c'è, vedo un buon movimento locale e la conferma che ci possano essere delle convivenze religiose diverse, specialmente fra musulmani e cristiani, queste almeno nelle nostre parrocchie mi pare che possa comunque essere confermata in maniera positiva.
Mondo ladro. Allora, che le religioni siano... No, che le religioni siano normalmente veicolo di violenza, è vero in parte. Le religioni, non solo quella cristiana, sono state anche veicolo di civiltà, di diritti, veicolo di solidarietà, di prospettive economiche nuove, sono state veicolo di civiltà e quindi solo questa contraddizione che c'è dentro la mia realtà, dentro di me. Qual è l'identità? Si citava, no? Cioè, io ho il problema l'identità. Se penso, non è una risposta, però proprio due o tre indicazioni. Il problema del rapporto fra la Chiesa, il potere e quindi lo strumento della violenza è un problema che emerge quando la Chiesa diventa maggioritaria o pensa o continua a voler essere maggioritaria, che detta linguaggi, che detta regole, no? Che detta la distribuzione del potere. Perché è stata così, quando non era così e non partecipava alla gestione del potere in questi termini, nei primi secoli aveva un volto decisamente diverso. Poi siamo affascinati tutti, no? E quando l'Italia dice arrivano i musulmani e diventeranno più di noi, si stanno crescendo, diventeranno e ci conquisteranno. Il che vuol dire che noi abbiamo l'idea che finché abbiamo il potere e siamo la maggioranza, la Chiesa funziona. Se per caso qualcuno è maggioranza, non si può stare così, perché l'abbiamo radicata, perché abbiamo rapportato il fatto di poter essere Chiesa con la gestione del potere, dei linguaggi, dei valori e delle regole. Ma non è così, nella stragrande maggioranza delle comunità cristiane non è così. Pensate alla visita del Papa che ha fatto in Indonesia. Una comunità piccolissima, ma anche in Bangladesh, quella cristiana, non detta regole, non detta tempi, non detta feste, non detta linguaggi, non detta un bel niente. È una chiesa che c'è e non ha la possibilità di prevaricare. Quindi in questo senso il recupero di una chiesa più semplice e meno affrancata o piegata alla gestione del potere come identità è importante, la nostra identità. Se penso a, stavo dicendo prima, a come Gesù si è collocato, tendenzialmente, se rileggiamo il Vangelo, la preoccupazione di Gesù non è mai stata definire un'identità da contrapporle a un'altra, ma vivere delle relazioni di amore che automaticamente ponevano una domanda alla diversità che era contraria a queste relazioni d'amore. Noi abbiamo il problema della difesa dell'identità cristiana e non viviamo relazioni evangeliche che la raccontano e che la testimoniano. Questo è il problema nostro, che è legato al tema del rapporto col potere. Siccome abbiamo il potere detta l'identità, detta i valori, detta i linguaggi, e quando qualcuno lo mette in dubbio, no, il nostro potere è il potere di amare. Non siamo impotenti se non siamo parte di un governo. Non siamo impotenti se non possediamo noi tutte le scuole e non decidiamo i programmi. Non siamo impotenti se non gestiamo l'economia. No, semplicemente siamo, se ne siamo in grado, capaci di proporre delle relazioni nuove. Punterei più che sul bisogno di ritrovare l'identità, sul domandarmi qual è la qualità delle relazioni che io instauro, perché è l'unico elemento sul quale noi ci salveremo. Tra l'altro Gesù ha detto è l'unico elemento su cui voi vi salvate, nel senso più pieno. Poi c'è l'altra questione delicata, è il rapporto fra le chiese di base, no? È una parte delle gerarchie. In parte sì, sono d'accordo, anche se ultimamente ho un po' la sensazione che rispetto a tante parrocchie o gruppi il Papa è leggermente più avanti, per esempio, e noi siamo un po' più in
esperienza
difficoltà.
Esperienza sul campo,
no? Per esperienza sul campo, per cui è interessante, no? però è vero quello che sottolineava. Ma è vero nel senso che una parrocchia, alla fin fine, un gruppo che lavora su un territorio, fa i conti con la vita che è diversa, no? E soprattutto in momenti come questi fa i conti anche con una situazione, una realtà in cui tanti ti pongono dei dubbi e sei costretto ad arrivare all'essenziale. E allora sei costretto anche a gettare ponti, come dice, no, questa prospettiva, e non del costruire muri, togliere quel muro di inimicizia di Fesini, no, che ci divideva, per trovare lo spazio comune per costruire un paese, una città, una comunità, perché poi mio figlio va a scuola col tuo figlio e col figlio dell'altro e col figlio dell'altro, e che eredità gli do, no? Che responsabilità ho di dargli l'eredità di un paese continuamente diviso da muri perché la diversità mi fa paura, oppure magari capace di queste alleanze. In questo senso le comunità nei territori sono comunità che necessariamente sono costrette a riscriversi, e qui vedo delle vivacità faticose, a volte le indoviniamo, a volte le sbagliamo, però o lo riscrivi o non ne esci. Qualcuno è ancora legato ai valori non negoziabili, cioè se io vado in una famiglia e cito la questione, bene, io sono qui, valore non negoziabile, bravo Don, sono contento, mangiamo e dopo te ne vai a casa, perché il valore non negoziabile, no, non è che è sbagliato il tema dei valori, ma quando io arrivo da una persona, no, anche se uno arriva da me, un musulmano arriva da me e mi dice, guarda, ho proprio voglia di sentirti, però ti chiarisco i miei valori non negoziabili, ho qualche difficoltà a dialogare, no? Ma lo stesso se mi pongo io così, non perché non ho valori importanti, ma quei valori non negoziabili li devo testimoniare nel mio modo di relazionarmi, non dirli in una forma dogmatica e fondamentalista. Quindi non sono contro i valori, ci mancherebbe pure, Gesù ce li ha dati, ma il valore è una illuminazione per una qualità di relazione. Se il valore non mi illumina più la relazione, diventa fondamentalismo, perché il valore della fede per qualcuno che dice che sta facendo la jihad in difesa del proprio Dio, come l'abbiamo fatta noi con le crociate, eccetera, o in altri momenti, non ha più avuto la possibilità di sostenersi perché nelle relazioni cancellava l'altro. Questo vale per noi, vale per l'Islam, per qualsiasi altra realtà. E si chiama fondamentalismo, dogmatismo. Non si chiama fede, relazione, amore, misericordia. Che non sono termini più fragili, e meno identitari, ma sono dei termini più relazionali rispetto a un approccio, se vogliamo, più teorico o comunque intellettuale o dogmatico della fede e della realtà. Non è una risposta, però sono alcune delle questioni. Sul piano dell'identità, il problema che abbiamo avuto in parrocchia, e chiudo su questo, mia parrocchia è una realtà molto multietnica. Nelle mie scuole c'è il 97% di bambini provenienti da realtà straniere, da 40 paesi diversi. Quindi figuratevi che cosa vuol dire. Tre classi medie iscritte all'inizio di questo ultimo anno scolastico, tre prime nella scuola del quartiere, tre prime, due italiani. Ecco, questa è la realtà, io posso anche farmi il mio mondo. Ma in oratorio cosa faccio? No? E allora quotidianamente ti ritrovi un po' di tutto. Nel consiglio pastorale abbiamo parlato cosa è, come ce la caviamo, qual è la nostra identità. Un papà che ha adottato anche due ragazzi, a un certo punto dice così: e se la nostra identità fosse accogliere con amore, andiamo in deroga ai nostri dogmi o testimoniamo qualcos'altro? L'apostolia, e ce l'ho ancora dentro, dico, ma è questa? Non lo so, forse non è una risposta, ma è stata una strada sulla quale provi a sperimentarti, magari a trovare che l'identità ha proprio questa relazione accogliente, che non vuol dire va bene tutto, ma vuol dire tu come persona sei, tu ci sei a casa mia. Poi il resto ce lo costruiamo, allora bisogna lottare, perché poi bisogna lottare su alcune cose, aiutarci e crescere insieme. Ecco, due o tre pensieri su queste preoccupazioni.
Ok, io 30 secondi. Sulle migrazioni, io non userei né l'aggettivo positivo né il negativo, le definirei inevitabili. Nel senso che per come è messo il globo, già le previsioni sono che arriveranno entro il 2050 circa 60 milioni di migranti, di cui 50 milioni ambientali, dall'Africa. Noi siamo andati in emergenza per 1 milione di migranti rifugiati siriani in tutta Europa. Per cui lavoriamo sulla nostra identità, perché ci serve a riconoscere noi stessi e anche l'altro da noi stessi, ma rendiamoci conto che non possiamo evitare questo percorso, perché c'è una spinta. Se non ci fossero le guerre, se non ci fossero altre situazioni, in ogni caso il clima, l'ambiente non lo fermiamo.
In ogni caso.
Sì, in ogni caso non lo fermiamo. O comunque, se possiamo invertire il trend di desertificazione, salinizzazione dei terreni, quindi agricoltura che va a picco, situazione sanitaria a picco, acqua non potabile, via dicendo, lo si può fare in un arco di decenni, probabilmente ai nostri figli o ai nostri nipoti. Per cui lo dico proprio pacatamente, rassegniamoci e impariamo a gestire la faccenda. Una testimonianza che posso portare, io sto a Roma a Tor Pignattara, quindi un quartiere non multietnico, di più, è la forza dei comitati di quartiere, perché Roma, quanto a multiculturalità, migrazione eccetera, è abbandonata a se stessa. Se non ci fossero comitati di quartiere sarebbe veramente il Far West, ma in tutti i sensi. La convivenza che c'è quando io mi affaccio al balcone, che vivo al sesto piano su una piazzetta, quella piazzetta è come se fosse un piccolo planisfero sotto i miei occhi, perché c'ho quelli del Bangladesh che giocano a badminton, si costruiscono la rete e giocano, poi c'ho i calciatori dal Marocco, poi c'ho i cinesini, perché lì è un quartiere anche molto cinese, che fanno karate all'aperto, e poi c'ho i latinoamericani che ballano, tutto in una piazzetta. Sì, è incredibile, c'è il mondo sotto casa, è il mio luogo privilegiato d'osservazione, e la cosa bella è che chi si monta il campetto per la pallavolo e fa le strisce col gesso, la sera quando va via pulisce. Non c'è, la multiculturalità non necessariamente significa mancanza di sicurezza, immondizia in giro, sporcizia, violenza eccetera. Io ho un esempio di multiculturalità sotto casa che non mi mette assolutamente paura. Siccome i nostri politici, ma non intendo solo quelli italiani, vado proprio a ampio respiro europei, non vogliono accettare, non è che non l'hanno capito, perché se i dati ce l'ho io, figuriamoci se non ce li hanno loro, non hanno accettato in nessun modo il fatto che queste migrazioni sono inevitabili. Periodicamente nella storia dell'umanità avvengono, punto. Noi siamo indoeuropei, veniamo dall'Himalaya, voglio dire, non è che siamo nati in Italia, poi abbiamo le contaminazioni con i etruschi, popoli autoctoni e via dicendo, ma veniamo da là. Quindi come siamo stati migranti noi? Magari non abbiamo rotto le balle a altre civiltà perché ancora non erano nate. Adesso ci sono nuove migrazioni, perché vuoi o non vuoi, il mondo cambia. Ripeto, anche se non ci fossero guerre, anche se non ci fosse petrolio, gas e via dicendo, ci sono i mutamenti climatici. Attualmente il 50% dei migranti nel mondo sono migranti climatici, perché ormai stiamo vivendo dei mutamenti e siamo arrivati, tra virgolette, alla resa dei conti. Per cui impariamo a gestire questa cosa. Nelle migrazioni c'è il pro e c'è il contro, ci saranno dei momenti di scontro e dei momenti di dialogo. Visto che ci dobbiamo rassegnare a gestirlo, impariamo a vedere sempre di più i punti di forza, rafforziamoli ancora di più, in modo che, come in tutte le famiglie, si litiga, sì, litigheremo, ma poi sapremo anche fare la pace. Dobbiamo imparare la coesistenza, che non significa né cedo io né cedi tu. Stiamo insieme. Cioè, marito e moglie non è che quando si sposano uno diventa identico all'altro. La differenza rimane. È lo stesso i figli stessi. Io con mio padre ci ho litigato una vita. Però, voglio dire, eravamo comunque diversi, non c'era identità totale. Dialogo e rassegnazione, che dobbiamo in qualche modo trovare un modo. Proprio ve lo dico di cuore. Qualcuno ha sempre sperato che io portassi dati. No, perché comunque incontri sulle migrazioni ne ho fatti da 3 anni che ne faccio. I dati non cambiano, anzi aumentano, perché in alcuni punti del pianeta c'è una continua accelerazione. E tutte, per esempio, i conflitti che vi ho indicato sulla linea del Sahel, dove c'è il nostro emiro Ben Mokhtar, il Sahel si sta desertificando. Io, si sarà sentito dal mio accento, sono calabrese. Già la Calabria è considerata desertificata, ma se vi facessi vedere le immagini satellitari che ora non ho qui, cioè la Calabria in confronto al Sahel è lussureggiante, cioè è una novella amazzonia. Se noi calabresi non riusciamo ad avere un'agricoltura che sia autosufficiente, cioè sufficiente per noi, quindi ci garantisca l'autosufficienza, come pensate che un nigeriano che si trova non solo la desertificazione ma anche tutto il delta del Niger anacquato e contaminato di petrolio possa farcela? Cioè è praticamente impossibile. E vi porto solo un esempio, ma ve ne potrei portare all'infinito. Questi verranno su, perché verso il sud non ci vanno, vanno tutti al nord. Perché la parte centrale è totalmente in guerra, quindi per andare al sud dovrebbero attraversare la guerra, scendere e andare in Sudafrica. Ma poi in Sudafrica, cioè, nonostante Mandela, il suo buon esempio, il Sudafrica è un posto ancora purtroppo di ghettizzazione. Cioè tu trovi la grande città e poi tutte le bidonvillas, chiamiamole così per fare un complimento. Quindi è normale che verranno a nord. Rassegniamoci. Rassegnazione.
Non gli facciamo fare campagna elettorale.
Soprattutto l'uomo da Israele.